Da questo momento, è passato un po' di tempo, inizia il mio intervento del pomeriggio. Giusto perché vi possiate raccapezzare, sappiate che prima di me hanno parlato la dottoressa Maria Rita Jacob e la signora Giovanna De Meglio, che sono state due carissime amiche di Rol. E nell'intervento che abbiamo fatto, e che poi pubblicherò a sé stante, c'è stato un dialogo abbastanza giocoso fra di noi. Ci siamo autodefinite le ragazze di Rol degli anni 70, perché eravamo tre ragazze, effettivamente, in quegli anni 70, che Rol frequentava contemporaneamente in assoluto spirito di amicizia, di simpatia e anche di giocosità. Prima c'è stato questo intervento che poi sentirete e da questo punto in poi parte il mio intervento pomeridiano. Maurizio, prova un po' a vedere se funziona. Prova a mandare il brano numero 4, proprio solo pochi secondi per vedere se va. Perché io mica mi fido, non di te. Se va questo vanno anche gli altri.
Delle cose che faccio. Non sono io che le faccio. Io non sono che un tramite. Infatti che cosa avevo scritto io? La frase di Iemolo, cioè le lettere di Iemolo, per il gruppo.
Vedi come fanno silenzio?
Ha una frase bellissima.
Beh, sono una prova, l'avete già sentito questa mattina. Ok, Maurizio, va tutto bene, grazie.
Voglia l'acqua.
Volevo fare la prova per essere certi che funzionasse tutto. Allora, sono state dette delle cose oggi che combinazione io ce l'ho raccontate dalla voce di Rol, soprattutto per quelle che riguardano il denaro, io quello che ho donato, il suo incontro con Gabriele D'Annunzio, il discorso sulla beneficenza. Ho preso proprio solo pochi minuti di dialoghi tra noi, però nel mio libro Il Grande Precursore c'è un compact disc allegato dove per oltre un'ora potrete ascoltare la voce di Rol che dialoga con me. C'è una precisazione che devo fare, perché quando è giusto è giusto. Da questo CD mio, che abbiamo registrato, che Rol ci teneva molto, adesso poi sentirete la sua voce, da questo CD tutti hanno preso, hanno saccheggiato a quattro mani, ma che quattro mani? A 16 mani, come le divinità indiane, no? Hanno preso, hanno tagliato la mia voce che fa la domanda, altri hanno fatto la domanda e hanno lasciato solo la voce di Rol che rispondeva, come se stesse dialogando con loro. Non importa, va bene così, tanto l'importante è che il discorso vada avanti. Giusto perché sappiate che un sacco di trasmissioni, da quella di Niccolò Bongiorno a quella di Corrado Augias, Porta a Porta, quasi tutti, tranne un paio, quasi tutti i dialoghi che sentite con la voce di Rol, è Rol che dialoga con me. E per sentire veramente l'originale c'è il libro con il CD e ascolterete un sacco di cose. Stamattina la dottoressa Ferrari ci ha fatto vedere un documento rilasciato dal comune di San Secondo di Pinerolo, e infatti in uno di questi dialoghi tra noi dice: di là un documento, poi te lo faccio leggere, te lo faccio vedere. Poi si è dimenticato di darmelo, e dove dice salvò la vita di intere popolazioni, perché lui appunto scambiava gli esperimenti con la vita degli ostaggi da fucilare. Che vi dicevo stamattina, che avete ascoltato stamattina, che sembra già un mese fa, non avete anche voi la sensazione che il tempo si sia dilatato, come se fossimo insieme da diversi giorni?
Sì,
non è che così? È come se fossimo qui da tanti giorni. Io ho perso un po' la nozione, vabbè che mi manca quel file nel cervello, il senso del tempo, sì, l'ha detto. Allora, io vi voglio far ascoltare un brano che dura soltanto 51 secondi. Aspetta, Maurizio, ti do io l'ok. Questo brano, se volete, potete ascoltarlo sul mio sito internet, molto facile da trovare, giudittadembeck.it, dove Rol mi dice qualcosa di bellissimo che resterà per sempre. Vuoi andare per cortesia col brano numero 1? Dura solo 51 secondi. La sua dichiarazione d'amore.
Perché vedi, Giuditta, io ti dico questo: ci sono sulla terra fra le migliaia di persone professori che ho conosciuto, ma le centinaia di migliaia. Tre o quattro persone, cinque forse, che io stimo e che tengo nel cuore nel momento di morire. Tra questi ci sei tu. Capisci? Questo te lo voglio dire, perché ti stimo per un'infinità di cose, non solo perché mi hai capito e perché sei stata con me molto buona sempre. Ma io ho cercato di ricambiarti come potevo e di dimostrarti.
Ma hai dato tantissimo.
No, ti ho dato niente.
Grazie, è finito qui. Questo l'ho messo in apertura del
ora io...
No, ferma.
Ti dirò questo.
Aspetta, no, lo dici dopo. Comunque sul mio sito internet, proprio in apertura, appena si apre il mio sito, potete cliccare, riascoltare questa frase e poi un'altra frase dove lui mi dice qual è il titolo che dovrò dare al libro. Quel famoso libro che doveva uscire nell'89 che io non ho scritto perché c'era da litigare tutti i momenti, mi faceva cancellare tutto, mi faceva rifare tutto, mi sono stufata, ho detto basta, io questo libro non lo faccio. E poi invece quando è venuto fuori ho usato esattamente il titolo che mi ha chiesto lui. Tu lo chiamerai semplicemente così. Adesso non ce l'ho questo brano, ma perché ho voluto portare delle cose nuove che non sono mai andate in onda, mentre su quel CD ci sono una quantità di cose che magari avete sentito su internet senza sapere cosa, come, quando e con chi Rol stava parlando. E poi c'è una registrazione che abbiamo fatto a casa sua, dove il telefono suona in continuazione. Cioè, ma Rol, ma come fa a vivere questo telefono? Io che sono qui da poco divento matta solo a sentirlo, e mi fa, è sempre così giorno e notte. E poi ogni tanto diceva, ah no, a questo devo rispondere. Mi lasciava lì tranquilla un attimo, andava a rispondere perché sapeva che quella persona, e magari non le altre 10 che hanno telefonato, aveva bisogno di lui, ed era così. Io non volevo ripetere cose già dette, ma vedo che in gran parte siete persone nuove. I miei vecchi amici della radio ormai queste cose le hanno sentite da un sacco di anni, anche perché quando andavo da lui verso la metà degli anni 70 che trasmettevo da Radio Centro 95, magari la sera andavo da lui e poi il giorno dopo quando facevo la trasmissione raccontavo alcune cose delle cose che avevamo detto e visto la sera prima a casa sua. E c'era il nostro comune amico che adesso ci ascolta, sono insieme a braccetto sicuramente tutti e due, che si divertono ad ascoltare cosa diciamo in questo momento, dottor Provera, gli aveva sintonizzato una radio su Radio Centro, perché Rol era come me, non aveva la minima predisposizione alla tecnologia. Io non so sintonizzare una radio, se mi dicono vai su Rai 3, ho trasmesso per centinaia e centinaia di ore, ma non so sintonizzare una radio. E Provera gli aveva sintonizzato una radio, e quando, perché non mi ascoltava, scusate, Provera mi ascoltava sempre, ascoltava tutte le mie trasmissioni, però quando parlavo di lui gli telefonava, accendi, e gli aveva già lasciato la radio sintonizzata, accendi che c'è la bambina che parla di te, per cui io sapevo che molte volte lui ascoltava quello che dicevo di lui mentre nel momento stesso in cui parlavo. E appunto quando sono poi andata da lui diverse volte a casa sua a registrare, c'era questo telefono che suonava in continuazione. Un'altra volta c'era l'ambulanza che passava in corso Massimo D'Azeglio, l'avete sentita stamattina? L'avete sentita? E lui è un regalo che ha voluto farmi. Vi dico la mia prima volta, tutti che abbiamo raccontato la nostra prima volta, la nostra prima volta con lui. Io gli ho telefonato la prima volta nel 73, 1973, quando ero una giovane cronista alla Gazzetta del Popolo, ho 26 anni, sono anche 47, 6, 13, giusto? Sì, 73. Gli ho telefonato perché volevo fargli l'intervista, come tutti i giovani giornalisti, sapete, i giornalisti giovani sono degli idealisti, e i giornalisti vecchi li mandano allo sbaraglio perché quelli fanno cose che loro oramai non fanno più, no? E allora il mio redattore capo fa, brava, vai pure intervistare Rol. Sì, ma io torno con l'intervista. Mi fa, certo, se tu torni con l'intervista ti prometto che fermo le rotative e te la metto in prima pagina. Io l'ho guardato così e dicevo, ma questo mi prende in giro. Ernesto Marenco si chiamava, il mio redattore capo, che ha creato una bella generazione di giornalisti, perché vi dico chi erano i ragazzi all'epoca. Io ho 26 anni, ma ce n'erano più giovani di me. Più giovane di me c'era Ezio Mauro. E più giovane di Ezio Mauro c'era Marco Travaglio, che era il più giovane di tutti, ma sì che sapevamo che sarebbe diventato il più bravo di tutti. Quindi quella era la gioventù della Gazzetta di quei tempi. Marenco è stato un grande maestro per tutti. Mi fa: vai, vai, cara, vai, io fermo le rotative. Guarda, non ti risponderà neanche il telefono, perché se non è importante lui non risponde neanche al telefono. Per cui quando io ho fatto il suo numero, che era sulla guida, era sull'elenco telefonico di Torino, lui mi ha risposto. Io velocissima, perché sapete, in pochi secondi devi dire tutto prima che quell'altro metta giù il telefono, come fanno nei call center quando vogliono venderti qualcosa, no? E io dico: buongiorno, sono Giuditta Denbeck della Gazzetta del Popolo, vorrei farle un'intervista. E lui fa: fermali ragazza, stammi bene a sentire, come giornalista io non ho niente da dirti. Anzi, ha usato queste testuali parole che io non potevo poi usare perché erano parole di un'altra epoca. Anzi, prenditi ben guardia, ha usato queste parole, prenditi ben guardia dallo scrivere anche una sola delle parole che potrei dirti. Per cui io ho detto: quindi vuol dirmi qualcosa, ho pensato. Ero giovane, ma ero sveglia all'epoca, adesso col tempo, almeno il corpo fisico, poveretto, fa quel che può. Come giornalista non ho niente da dirti, quindi prenditi ben guardia dallo scrivere una sola parola, ma come persona, se vuoi, possiamo sentirci. Io sono rimasta, ho detto: Rol, le giuro che non la tradirò mai. Mi fa: ah lo so, mi ha detto allora. Non sapeva niente di me, non mi aveva mai vista né sentita né niente, ma lui sapeva, lui vedeva, lui sì. E per circa un anno mi ha tenuta a bagno, anche te per un po' di tempo, no? Ti ha tenuta a bagno? Sì. Per circa un anno mi ha tenuta a bagno, mi telefonava ogni giorno, anzi a volte ci sentivamo anche 2-3 volte al giorno, e io mi stupivo, perché pur di continuare a parlare con lui, magari lui telefonava che io ero svestita, mi ero appena alzata, mi dice: Giuditta, non stare così che prendi freddo, mettiti un golf. E io: sì, vado, frescona. Poi dicevo: ma come ha fatto a vedermi?
Era appeso fuori dalla finestra.
Comunque per quasi un anno lui mi telefonava molto spesso, oppure gli telefonavo io, ci parlavamo di una quantità incredibile di cose, e poi un bel giorno ha detto: bene, adesso vieni a trovarmi, ti aspetto domani a casa mia. Puoi capire, io non ho dormito tutta la notte, all'idea di incontrarlo, perché io quando gli ho telefonato, io avevo letto di lui da un libro di Dino Buzzati, Gente dell'altro mondo, si chiamava così? Un libro di questo genere, Gente dell'altro mondo, forse, di Dino Buzzati, ed era negli anni 70 la prima volta che sentivo parlare di lui. Ho detto: caspita, devo andare, anche perché in quegli anni io stavo facendo un lavoro di ricerca su quello che all'epoca si chiamava il paranormale. Oggi è un pelino più accettato, ma negli anni 70 era tosto. Ho deciso di vestirmi completamente di bianco, stivaletti bianchi, vestito bianco, cappellino bianco. Sono arrivata da lui, mi ha aperto la porta, tron 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 tron, 100.000 catenacci, te li ricordi che baccano mi facevano? Ho aperto la porta, mi ha guardato, mi ha fulminata, e lui ha detto: mamma mia, che occhi di falco. E mi ha pensato: ma no, sono occhi di bambino. Allora lui mi ha sorriso, io gli ho dato la mano sportivamente, lui me l'ha girata, ha fatto il baciamano, io non ho ancora visto un baciamano in vita mia, e poi mi ha presa, l'ho già detto 1000 volte questa cosa, ma forse c'è chi lo sente per la prima volta, mi ha presa tenendomi la mano, mi ha messa in controluce contro quella famosa parete che c'era di fronte all'ingresso, dove c'era il busto di... Sì, non contro una finestra, contro una parete. Mi ha messa in controluce così e mi guarda: sì, hai una bella aura, sono contento di averti conosciuta. Però ragazza mia, di corsa dal medico, mi molla lì, fa un paio di passi più avanti verso quel pianoforte bianco che avete visto di là, che era un ingresso lunghissimo, bellissimo, lì sulla destra c'era un telefono di quelli vecchi che bisognava usarli col dito, e chiama il dottor Gaito, e io sento che parla abbastanza in modo concitato con Gaito, dice: devi vedere subito, questione di vita o di morte. Io che ero lì tutta felice, tutta trulla, col mio vestito bianco e i miei stivaletti bianchi, ho pensato, ma guarda te, io sono stata tutta la notte sveglia, per incontrarlo, e questo è un vecchio matto. Lui si è girato verso di me, come se l'avesse punto un serpe, col telefono in mano, e mi fa: senti bene, da questa telefonata dipende la tua vita, cosa faccio? Chiudo? Ho detto: madonna, mi sono dimenticata che quello è Roll. Ho detto: no, no, no. Mi ha preso subito l'appuntamento col dottor Gaito, che cercava di rimandare perché era troppo da fare, e invece poi mi ha trovato posto immediatamente. Quando sono andata da Gaito, mi ha visitata, mi ha fatto fare un sacco di esami, e mi fa: senta, se io devo guardare gli esami, o se io devo vedere l'esame obiettivo, lei è sana come un pesce, però io non conosco lei, ma conosco lui. Se aveva tutta questa fretta, un motivo c'è. Il motivo non l'abbiamo trovato allora, però io l'ho capito, ma da poco l'ho capito, sarà 5-6 anni che ho capito che cosa ha visto Roll in quel momento. Forse era il 75, 1975, 74, no, il 74, 74. In quell'attimo in cui lui mi ha messo contro luce, contro la porta, lui ha visto qualcosa che si sarebbe verificato avanti nel futuro, ma qualcosa di terribile, qualcosa da cui non si sopravvive. Lui mi ha visto e non mi ha detto niente. Io, che non sapevo niente, ho detto: guardate il vecchio matto. Gaito sospettava che se mi aveva fatto correre così un motivo c'era, ma abbiamo continuato a vivere allegramente, tranquillamente, per un sacco di anni. A me non succedeva niente. Rolo ogni tanto mi guardava, diceva: Giuditta, tu non sai quanto ti sto aiutando, tu non sai quanto sei stata aiutata. Io facevo spallucce perché non lo sapevo. Poi il vecchio, scusate, lo chiamo il vecchio con affetto, ma nel senso, non perché era vecchio, il grande vecchio. Subito dopo il Padre Eterno, per me veniva Roll, quindi erano due grandi vecchi tutti e due. Lui in qualche modo ne sono sicura, l'ho capito dopo, lui mi proteggeva, lui in tutto questo tempo, perché lui aveva visto che cosa mi sarebbe accaduto ed era molto molto attento. C'è stato un momento in cui io dovevo subire un piccolissimo intervento chirurgico, ma proprio una sciocchezza, non glielo avevo neanche detto, gli ho telefonato per salutarlo, ho detto: Roll, devo avere un intervento, ci vediamo fra 3-4 giorni, tanto è una sciocchezza. Cosa? Tu vai in ospedale e non mi dici niente? Ma perché? Perché lui si ricordava di aver visto quella cosa, ma non sapeva quando sarebbe accaduta, per cui non appena sentiva che mi succedeva qualcosa, che stavo male o cosa, si affrettava a proteggermi, perché mi ha sempre protetto. Ma l'ho capito adesso, asino che sono, l'ho capito pochi anni fa. Lui l'ha visto nel 73-74, è accaduto nel 90, e io l'ho capito pochissimo tempo fa, 5 anni fa. Lui ha visto questa cosa, mi ha sempre protetto in molti modi. Infatti, quando poi devo avere questo intervento chirurgico, mi fa: e chi sarebbe che ti opera? Io gli ho detto il nome. No, quanti anni ha? 34. Per carità, io affidarti a un macellaio di 34 anni non ci penso proprio, ci penso io. Ha telefonato al professor Quaini di Cremona, si sono messi d'accordo tutto quanto, mi ha fatto operare alla clinica delle Domenicane. Dicevo: ma Roll, ma io non posso permettermi una cosa simile, io non posso permettermi un intervento in una clinica privata, primo. Secondo, ho già tutto pronto in ospedale, hanno prenotato, mi ha già anche visitata l'anestesista. Litigo col dottore. Fa: non preoccuparti, lui capirà. E infatti, quando ho telefonato al dottore, al mio, un macellaio di 34 anni, che poverino non è un macellaio per niente, perché adesso 34 anni sono passati anche per lui, e gli ho detto: dottore, senta, abbia pazienza, dobbiamo annullare tutto. E perché, fa lui? Perché me l'ha detto Roll. Ah, quando è così non c'è problema. Senza storie, senza questioni, senza niente, ha disdetto tutto, ha detto: se lui ha deciso così, lui sa cose che noi non sappiamo, non si faccia neanche vedere, non ci ripensi, E infatti sono poi stata operata dal professor Quaini. Lui è stato in sala operatoria per tutto il tempo, è venuto un mio amico anestesista ad assistermi, perché era questo mio amico che desiderava da una vita incontrare Roll, mi ha assistito, E poi lo troverete anche registrato dalla sua voce che mi racconta, che dice: sai Giuditta, mentre ti operavano io ho visto l'aiuto che tu hai ricevuto dall'aldilà. Ho capito che qualcosa andava male quando ho visto due che dall'aldilà arrivavano e si sono avvicinati a te. Ho visto l'aiuto che ti portavano. E infatti Roll ha chiamato l'anestesista, perché l'anestesista non è che ti deve stare appiccicato per tutto il tempo, può anche spostarsi 3-4 passi più in là, tanto va tutto bene. Quando Roll ha visto arrivare questi due dall'aldilà, ha chiamato l'anestesista, mi fa: guardi che Giuditta è in difficoltà. Lui ha guardato, fa: no, va tutto bene. Però anche lui sapeva, il dottor Grasso sapeva benissimo chi era lui, per cui non si è mai allontanato da lì. Pochi secondi dopo sono entrata in fibrillazione, però lui era già lì, l'anestesista era già lì e ha sistemato tutto. Comunque non era quello l'appuntamento col destino, non era quello, ma lui ha voluto essere lì, vicino a me, perché qualunque cosa sarebbe capitata lui era lì pronto. E tra l'altro c'è una cosa molto bella: lui ha pagato metà dell'onorario di Quaini, perché io non me lo sarei potuta permettere. Lui ha messo 1.500.000 lire allora, che erano un mucchio di soldi, e tanto per dirvi le cose che lui faceva. Cioè, infatti io mi sono andato a operare con la mutua da un'altra parte. Invece è accaduto quello che doveva accadere, quello che lui ha visto, quando in qualche modo lui, passatemi il termine che sembra mafioso, mi ha tolto la protezione. Non è che mi ha tolto la protezione perché aveva smesso di volermi bene. A gennaio del 90 è morta sua moglie. Non lo ricordate? Si era spezzato qualcosa dentro di lui. Lui non era più l'uomo che conoscevamo noi, piangeva, poi lo ricordi tu che eri in casa con lui, lo vedevi. Era spezzato nello spirito, nel corpo, piangeva costantemente. E probabilmente si è distratto perché era preso da questo suo grande dolore, non ha avuto il tempo di seguirmi più di tanto, va a sapere, il destino ha avuto il suo corso, ho avuto un misteriosissimo infarto che anziché colpire il cuore come tutti quanti è andato a colpire dentro la spina dorsale, dentro la guaina mielinica che protegge il midollo spinale, un posto dove ci arrivi solo se ti danno un colpo di scure, e poi te lo devono dare anche molto bene per beccarti in quel punto. Era una cosa impossibile questa cosa, mi sono paralizzata, ho perso praticamente tutte le mie funzioni e sono diventata un vegetale per un certo periodo di tempo. E poi abbiamo ripreso i contatti e pian piano, non si sa come o perché, i medici dicevano a mio marito, gli dicevano: guardi, noi ogni mattina veniamo a vedere se troviamo il letto vuoto, ma la ragazza è tenace, però sappia che se ritorna a casa, se la riporta a casa, gli deve cercare un appartamento senza nessuna barriera architettonica, perché non camminerà mai più. E invece ci siamo risentiti piano piano, man mano che si riprendeva lui, che usciva da questo dolore, perché ho fatto quasi un anno di ospedale, man mano che si riprendeva lui, e poi la dottoressa l'ha aiutato molto, molto, gli è stata proprio accanto, lo ha nutrito, non so se l'hai proprio imboccato, ma forse quasi, Così come lui pian piano si riprendeva, così pian piano mi riprendevo io. Ho imparato a camminare nuovamente, perché non sapevo più come si camminava, tutti i muscoli se l'erano dimenticato, e i medici mi guardavano, dicevano: non può essere, non può succedere, non può accadere. Se andate sul mio sito internet, da lì si può passare a vedere delle trasmissioni, dei filmati. Il Bivio, quella trasmissione con Ruggeri, ha fatto una puntata su questa storia e hanno intervistato il neurologo che mi ha seguito allora, che anche lì è stato un caso incredibile. E lui, con la risonanza magnetica in mano, ha dichiarato, che poi i suoi colleghi lo hanno fatto nero, ha dichiarato: se io non conoscessi Giuditta, vedessi soltanto queste risonanze magnetiche e queste radiografie, penserei di trovarmi di fronte a una persona semidemente e su una sedia a rotelle. Ma nel frattempo io ho già scritto altri due libri. Dal momento in cui mi sono ripresa non riuscivo a scrivere, perché non potevo usare le mani ancora, e dovevano imboccarmi, perché non... questa ancora è rimasta un po' offesa, questa però funziona bene. Io lo dettavo, lo scriveva mia figlia Jacqueline a macchina, perché ancora non c'era il computer, per cui la voglia di vivere c'era. E questa è la testimonianza che voglio portare. Lui l'ha visto subito, immediatamente, ma io non l'ho capito, e l'ho capito soltanto da poco. Ecco cosa aveva visto lui quando mi ha detto: sì, sì, hai una bella aura, ragazza mia, dal medico. Ecco cosa aveva visto. Mi ha vista un vegetale come sarei diventata. E però i medici battono testate nel muro, dicono: come ha fatto? Da una lesione di questo tipo al midollo spinale non si guarisce. Il professor Baima Bollone io la chiamo scherzosamente l'autopsia, mi ha fatto la perizia medico-legale, e anche lui dice: ma non si capisce come è potuto accadere, e non si capisce come lei adesso sia così. Questo era il mio ricordo, la mia testimonianza, ma tra noi c'era un legame d'amore molto forte. Ma non i legami d'amore legati alle passioni, che quelli spariscono. Ma quante donne abbiamo visto legate alle passioni che durano una settimana e sparivano? Con chi sono rimasti i legami? Con noi, che eravamo forti, forti, coraggiose, decise, che ogni tanto gli si mostrava anche i denti, eh? E questo gli piaceva, perché io ricordo che c'erano dei personaggi, dei grandi personaggi, che arrivavano da lui e strisciavano quasi sotto la moquette, talmente erano intimiditi. Io mi ricordo una volta con Guido Ceronetti, eravamo seduti vicino, ci davamo di gomito così, e tutti e due contraddicevamo, si dice così? Lo contraddicevamo a proposito della reincarnazione. Oh, non c'è mai stato verso di farlo schiodare e farlo ammettere la reincarnazione. Però se lo dicevi in un certo modo ti dava retta. Dice: sì, è così, però lo devi dire così. Non mi devi dire reincarnazione, devi dire che l'anima accetta una seconda prova se si sente idonea. Però la reincarnazione, no. Ma comunque sul CD, non ve lo faccio ascoltare perché sono forse 6-7 minuti di battibecco tra noi, proprio svisceriamo questo discorso, perché lui dice: bisogna essere puri di cuori e morire. Sì, però poi torniamo. No, non è così. La nostra anima decide se è pronta ad affrontare la prova. Sì, faccio io, ad affrontare la prova e a rimediare agli errori della vita precedente.
No, lui diceva che ritornavamo a fare la prima elementare.
Guardate, ve lo faccio, cioè potrete ascoltarlo detto da lui. Avete 4 minuti e 46 di tempo? Volete risentirlo in un altro modo? È il brano numero 7. Perché lui ci teneva tanto che registrassi queste cose? Perché così erano le parole esatte che diceva lui, esatte, non per sentito dire. Tutto bene?
Vado?
Dai.